salutare Dio e lo Spirito Santo. Buona serata a tutti voi, ben ritrovati, grazie a Giovanni che appunto ha introdotto il nostro incontro e sono d'accordo con lui quando dice che questo inno alla carità è uno dei grandi tutelli anche di tutta la scrittura. Io l'ho letto prima di tutto, in modo da così lasciarci un attimo di suonare. Se voi avete la Bibbia oppure la Bibbia sul telefonino, potete seguire questo brano della prima lettera ai Corinzi nel capitolo 13. Capitolo 13. Lo leggo secondo quello che c'è. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 13. L'invito che faccio e che è totalmente gratuito perché non mi danno percentuali è compratevi in Bibbia, se non l'avete comprata, non in 12 volumi, cioè nel senso che se volete mettere la bella, ok, però è più difficile portarla se sono 12 volumi. Bisognerebbe avere una Bibbia da portare con te perché la Bibbia va usata, quindi. Allora, l'app va anche bene, ma non sostituisce l'avere proprio la Bibbia, che possiamo leggere, possiamo anche annotare, no? La Bibbia si può scrivere qualcosa sulla Bibbia, e non è che fatto, cioè è dopo, come si scrive sui viraggi, ma se uno va al centro fisico e porta la Bibbia, ovviamente sente qualcosa di schiaccio e può annotare, non è che fatto, la Bibbia va usata, no? Come dicevo nell'incontro, noi cattolici stiamo riscoprendo la centralità nella nostra vita cristiana della Bibbia, cosa che fino al Concilio Vaticano II non c'era permesso, no? Perché dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano II per noi cattolici la Bibbia è stata chiusa, per tanti motivi, adesso non è solo in questo, no? Ma siamo orientati bene e anche i nostri genitori, tutti i nonni che non con i compresi di allora che non sono stati formati dalla scrittura, non dalla Bibbia. Per cui noi siamo in generale ignoranti di chi non colpevoli, dico subito, non colpevoli, neanche non si tenta, ok? Non siamo stati formati, ma neanche i nostri presi erano formati. Pensate che una conseguenza di questo, dato che non si poteva tanto leggere la parola, allora i preti su che cosa predicavano? Sui santi, no? Su Maria e sui santi. Per cui la devozione ai santi è diventata, in certi modi, enorme, proprio, tanto che la gente, no, mi raccontava di un gruppo di preghiera, una signora a un certo punto fa una preghiera dicendo ringrazio Dio che mi ha aiutato a guarire da una malattia, e un altro si è alzato e ha detto no, devi ringraziare Dio, devi ringraziare Padre Dio, no? Cioè, Padre Dio anche Padre Dio, il Signore è il Signore. Però vedete, questa devozione non così ben calibrata è conseguenza di una ignoranza di chi ha un colpevole. Che vedete non è solo un fatto di cultura religiosa, che pure è importante, ma il fatto è che per noi cristiani la Bibbia è il primo luogo, come dicevo anche l'altra volta, c'è anche un testo per qualcuno, ma dove Dio ci vede. Noi crediamo in un Dio che si è rivelato, che ha narrato il suo mondo nella storia del popolo antico e nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo, per cui una persona unica, che ci ha rivelato di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, per questo l'ignoranza delle tante scritture, diceva San Girolamo, è ignoranza di Cristo. Ok? Quindi noi le ragazze siamo state, cioè vedevamo anche qui in San Paolo, che chi andava con la Bibbia erano testimoni di Geova e così fa. Noi cattolici rispettavamo la Bibbia talmente sera non toccarono neanche più un dito. E invece, grazie a Dio, il Consiglio Vaticano ha detto no, anche per noi cristiani cattolici è da rimettere al centro della parola. E allora lo dico, nel senso, di regalare la Bibbia e anche la Bibbia in nuova traduzione. Usate questa introduzione, non ci guadagna niente nella vendita del Bibbia, le persone convince non ci danno questo qua, e per cui sono libero di tutto questo. Detto questo, arriviamo appunto al nostro brano, che leggo, tanto per ascoltare anche la bellezza di queste parole di Paolo, e poi dopo. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'arte, sarei come un brocco che sponde di bomba o come un cimbalo che presta. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi l'arte, non sarei nulla. E se anche avessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averli tanto, ma non avessi l'agape, a nulla mi servirebbe. L'agape è benevola, benevola è l'agape, non è invidiosa, non si manca, non si gonfia per voi, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si attira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'agape non avrà mai vita. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cercherà la conoscenza e sanità. Infatti in modo imperfetto noi conosciamo, in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, divenuto uomo ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi viviamo in modo confuso, come in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco il mondo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e l'arte. Ma la speranza di Cristo è l'arte. Come vi dico, io volutamente ho mantenuto la parola greca, che altro, non ho letto così nelle nostre traduzioni c'è carità, perché non l'ho fatto? Perché per noi la carità, facciamo la carità, no? È qualcosa che ci porta subito a pensare all'elemosina, a fare la carità, a un gesto. Quando qui si parla di quel mistero che non ho usato neanche quell'altro termine, no? Che potrebbe tradurre il termine anche, quello è l'altro termine. Il termine amore, che come dico spesso, anche questo faccio fatica a usarlo, perché così come la parola carità viene molto finita come parola, così anche il termine amore, cioè nel senso che il termine amore, sappiamo, è un termine che non soltanto per i cristiani, ma tutti, si usa e abusa come cristiani. Cioè, tanti egoismi, tante violenze, tanti tradimenti, passano sotto la parola amore. No, la parola amore è la parola più abusata, più tradita che c'è. Che allora non che non sia bella, ma cioè quasi per dire manteniamo un senso di stupore rispetto a questo. debola, non invidiosa, non si vanta, non si vede, eccetera, quasi con una personificazione dell'altro. Allora ci domanderemo, ma di chi sta parlando? Paolo, parlando dell'agape in maniera così assoluta. Diciamo qualcosa che è tutto anche proprio della lettera, perché così come San Giovanni diceva, questo dramma, come il dramma nel nostro primo incontro che abbiamo avuto con Nicea di Giovanni 17, sono i danni che sono stati scelti apposta in questo cammino che come chiesa stiamo facendo sul tema della sinodalità, cioè del camminare insieme. E la lettera è quindi ha questo tema del camminare insieme, cioè nel senso che è una lettera che Paolo scrive alla comunità che era appunto a Corinto, questa città greco-romana, e che Paolo appunto a un certo punto arriva e arriva dopo, ricordate, un'esperienza che per molti, molti versi era stata fondamentale, quale? Quella di essere andato ad Atene e ricordate ad Atene all'aeroporto che era preparato il mese scorso e a un certo punto aveva uno dei discorsi più preparati che Paolo mette su, in cui annuncia agli atenienti appunto l'ora, il fatto che loro innalzano molti molte statue ai vari dei e ce ne hanno anche una al Dio sconosciuto. Allora lui dice, bene, a questo Dio sconosciuto io cerco di parlare di quel tentacolo, no? E lui fa tutto un grande discorso, soltanto che quando arriva a parlare della risurrezione dei morti, su quello cominciano a dire gli atenienti, cominciano a dire, ma dai, se fatto tardi, dicono proprio così, ma dicono su questo discorso ti ascolteremo un'altra volta, cioè della gente che ha no, queste cose, la risurrezione dei morti, ma no, cioè non è che è qualcosa che ci scriviamo noi. E vedete tra l'altro è la difficoltà loro, ma anche la difficoltà anche nostra, cioè credere che veramente l'unica cosa certa della nostra vita, l'unica cosa certa della nostra vita lo sappiamo, che di lontano possibile ce l'auguriamo tutti quanti, ci vedremo sempre. Allora credere che questo non sarà l'ultima parola sulla nostra vita. Sì, ma anche no, è difficile. E allora su questo Paolo non viene tanto ascoltato. Quindi lui arriverà a Corinto dove annuncerà Gesù in quella città e si troverà a Corinto e nascerà questa prima comunità di cristiani di Corinto, che sarà appunto una comunità fondata da Paolo. Paolo lo dirà anche poi nella sua lettera. Noi abbiamo due lettere, la prima lettera ai Corinzi e la seconda lettera ai Corinzi. Però nella prima lettera ai Corinzi si parla, a questo punto Paolo dice, nella lettera che ho scritto precedentemente, che noi non abbiamo. C'è questo riferimento, e quindi la nostra prima lettera che abbiamo sarebbe la seconda. E la seconda sarebbe la terza, non so se mi sto spiegando, no? Perché Paolo accenna nella prima lettera una lettera precedente. Non c'è la non è stata trovata anche terza. E allora questo vuol dire intanto che c'è tutta una corrispondenza tra Paolo e la sua comunità. Lui era sentiva in qualche modo padre e fratello, no? Dei cristiani che aveva annunciato il Vangelo e aveva creduto e aveva sostituito questa comunità, ma buona. E questa prima lettera, in modo particolare, è una lettera che nasce dal fatto che alcuni di questa comunità lo vanno a trovare e gli raccontano di questa comunità, che è una comunità giovane, in età, nel senso di uomini e donne che da poco avevano incontrato il Vangelo e avevano aderito con entusiasmo, anche questo è interessante, no? Uomini e donne che da alcuni, come era l'inizio, erano in età, cioè quindi con una del diamo la data quando siamo venuti alla luce, ma molte volte non sappiamo la data di quando siamo iniziati a iniziare. Magari potete vedere i destini parrocchiali, ma normalmente non ci viene, questa è anche colpa nostra, sono i vestiti che le più volte non sottolineano l'importanza dell'attesa. I giorni in cui siamo diventati cristiani. Attenzione, non l'abbiamo voluto, non l'abbiamo scelto, non ce lo ricordiamo neanche, no? Io avevo 4 giorni, cioè ciascuno di noi, a quel tempo ero subito, guarda, no? Questa è tutta la cosa del limbo che non esiste, di quella chiesa che parliamo. E allora c'era questa prassi. E allora che cosa può succedere? Che cosa può succedere? Che uno viene battezzato, cresce nella sua famiglia più o meno cattolica, e poi che succede? Come a me, no? Cioè, l'esperienza che abbiamo, io me lo ricordo però quel giorno, io stavo giocando con i miei figli, avrò avuto 7-8 anni, e mio padre, mi ricordo quel giorno, mi prese e mi portò con sé, no? E arrivavo in un edificio con le colonne, oscuro, una chiesa. E a un certo punto io vedo un uomo vestito di nero, il Papa. E questo vestito di nero mio padre mi dice, lo trovo no, buongiorno. No, mi ha detto, c'è un figlio tanto, che deve rinunciare? Sarà successo a voi la stessa cosa, no? Per cui uno fa catechismo, mi ricordo io in quarta elementare ho fatto la comunione, in quinta elementare la chiesa, no, mi ricordo ora. Cinecredica, no, con il mio figlio che il mio figlio mi aveva regalato, no? E poi dopo uno lascia un po' perdere, poi magari qualcuno della parrocchia recupera, comincia la CR, poi dopo cresce e va nei ragazzi giovani, e altri gruppi, no, però con si danza, e fai si danza e diventa magari un gruppo giovane divertente. E così poi c'è una bella celebrazione qui, con tanti, no, eccetera, eccetera. Cosa che per il gruppo giovani poveri, e poi fa il figlio, e fa parte di altri. Poi invece l'età entra nel gruppo, diciamo, giovani adulti, no? E poi cresce ancora un po', e entra nel gruppo evergreen. E poi cosa fa? E ci sarà, si chiuderà la chiesa, non è tutto un percorso, no? Dal battesimo al sacramento. Però il rischio qual è? Che quando abbiamo scelto di diventare cristiani, non so se mi spiego, ma ci può essere il rischio che uno non ha mai scelto. E da che cosa ci ne si accorge? Dal fatto che magari la domenica messa di sera, ma il lunedì sul posto di lavoro a omaggio di Dio, che il denaro, il potere, la condizione, la domenica c'è Dio, il lunedì c'è un altro Dio. Allora, diventare cristiani da lunedì, soprattutto come nel passato era in un ambiente non cristiano, cioè dove i cristiani erano pochi, guardate che noi stiamo arrivando un po' in Italia, perché cioè, magari non saremo solo ignoranti, ma già non siamo più questa maggioranza assoluta, no? E cioè, in quel tempo allora uno che diventava cristiano era una scelta forte. Tra l'altro vedete, noi da una parte abbiamo, cioè, non l'abbiamo scelto noi, però siamo chiamati a sceglierlo e a sceglierlo. Sceglierlo e a sceglierlo. Chi di voi è sposato per una relazione affettiva, sapete che non basta per sempre una volta si voglio stare con te. Poi la vita mette le prove. Che bisogna scegliere la persona che mi ha parlato. E infatti, chi di voi parteciperà a questa chiesa, a questa volta, a questa pietare le tue parole in comunione con tutti i cristiani e anche voi, tra pochi giorni, l'8 sera di aprile, sabato santo, nella veglia pasquale, a un certo punto, con Giovanni, no, dirà a tutti voi, rinnoviamo le nostre promesse. E allora questo sarà un momento in cui siamo chiamati a dire, Signore, io ti voglio essere tuo, non a appartenere alle cose di morte, ma voglio appartenere a te, no? E allora anche questa prima comunità di momento, che è una comunità viva, vivace, piena di personalità, anche di grandi doni. Ci sarà tutto il discorso di Paolo anche sui carismi, che poi tra l'altro è proprio nel capitolo 12, prima del nostro inno. Però, c'è un però, nel senso che quelle persone che vanno poi da Paolo a raccontarvi un po' come vanno le cose in comunità, li parlano anche che ci sono dei problemi di una comunità vivace, entusiasta, ma anche di vita. Di vita. Contrapposizioni, gelosie, invidie, corporazioni, protagonismi di chi vuole emergere, ma per se stesso, non per creare problemi. Ricordate che Paolo a un certo punto interverrà dicendo, c'è chi dice che io sono di Apollo, io sono di Pietro, probabilmente se qualcuno dice probabilmente anche Pietro fosse passato da quella comunità, o qualcuno che ti faceva riferimento a Pietro, no? E qualcuno dice io sono di Paolo, no? E questi partiti, meglio, su questi gruppi che a volte dimenticano che sì, va bene essere di essere cattolica, va bene essere di scout, va bene essere di neofete comunale, va bene essere di rinnovamento dello spirito, va bene essere diocesano, va bene essere religioso, ma di fondo quello che ci dice è che siamo di Cristo. Infatti Paolo dice, c'è chi dice di Paolo, c'è chi dice di Pietro, c'è chi dice la cosa, io sono di Cristo. E poi soprattutto questo dice Paolo, io non sono morto per voi, è Cristo che è morto. Non è la Chiesa cattolica che è morta per voi, questo di fatto che gli amici, siamo amati, che per loro va qualunque gruppo, non è solo i cristiani che sono morti per voi. Gesù Cristo. Allora Paolo interviene su queste situazioni che creano divisione all'interno. No? Tanto che si arriva ai tribunali. Gente che poi si rivolge ai tribunali per i problemi che ci sono. Paolo non è che dice non dovete rivolgere ai tribunali, ma non ci dovrebbero essere dei a voi che fate arrivare in tribunale. Cioè, Cristo vi ha salvato, Cristo vi sta salvando. Il Signore ci sta rendendo, fratelli e sorelle. Perché se questo vi sta rendendo, pensate anche l'Eucaristia, a cui noi partecipiamo, e tante volte partecipiamo con un certo individualismo. Nel senso che uno diceva che vado in chiesa, poi vado a partecipare alla messa, finalmente un momento di tranquillità, mi metto lì in un angolo, dove sto per conto mio, e allora magari in una messa qualcuno si avvicina e dice, potresti fare, scusa, potresti leggere la prima lettura? E uno dice, no, mi distrago, non lo so. Cioè, uno si sente per dire, no? Un servizio, oppure uno dice, no, io la messa non riesco mai a viverla perché devo preparare di tanto, devo fare, no? Cioè, per cui, perché non è così, no? Io ti devo sentire. Io ti devo. E gli altri? E gli altri? Sentate, c'è lo scopo della messa, della nostra credenza, e che attraverso quel pane e quel vino che sono il corpo e il sangue di Cristo, noi possiamo diventare corpo e sangue di Cristo. senso che questi poi li troviamo, ma non ci arriviamo. Non ci arriviamo. Cioè, nel senso che l'amore, a partire dall'amore del Signore, del Dio che è per noi, che ci ha chiamati, no? E che ci mette insieme. E noi non siamo uniti da un ideale. Noi non siamo uniti da valori cristiani. I cristiani non stanno insieme perché hanno i valori cristiani. I cristiani stanno insieme perché c'è Cristo. Che in qualche modo ciascuno di noi, anche poco poco, ha incontrato. Anche poco poco ne ha sentito il fascino. Già lo dicevo la volta scorsa, ma lo ripeto, un autore del 1800, un cristiano che riflettava sulla Chiesa, diceva: io ho molto capito su quello che la Chiesa dovrebbe essere nella mia famiglia. E lui ci raccontava che il padre, che era tornato da una guerra, era tornato a nascondere. E allora molte volte se ne andava in caverna, beve un po' troppo, ed era la madre che andava, lo recuperava, lo curava. Un altro figlio era partito per lavoro lontano, ed era la madre che scriveva, gli mandava dei pasti, che gli dava, no, un'altra figlia che era sposata aveva dei problemi, che era la madre. Cioè, una persona di là che teneva insieme persone. Questo capita anche a noi, anche a noi. Tante volte tra fratelli e sorelle ci insieme, no? E come sappiamo i nomi degli altri? Perché magari tutti telefoniamo a nostra madre, al nostro padre, se lui parlava, che è a volte un uomo, e uno dice: ma Antonio come sta? E guarda, ho sentito l'altro giorno, sta bene, sta lavorando, no? E Maria, e Maria fa la stessa cosa, no? C'è una persona viva. Noi siamo insieme perché in qualche modo ciascuno di noi è interessato a Gesù. E lui che ci chiede. E allora vedete, anche quel figlio va in questa linea, no? Perché quest'agape è l'agape, come sappiamo, in greco è l'amore gratuito, l'amore pieno, no? Quello che è. Poi ricordate anche nella prima lettera di Giovanni si dirà Dio. Mistero più grande, no? Il mistero che no, il discepolo va dal padre, da un monaco e dice appunto: Abba, dammi un insegnamento sull'amore. E quello si spaventa perché dice: guarda, posso parlarti dei peccati perché purtroppo li compio io, posso parlarti della penitenza perché un po' ci trovo, posso parlarti della preghiera perché cerco di vivere ogni giorno. E allora qui Paolo appunto, vedete, intanto dice, no, una cosa, che se parlassi le lingue degli uomini, degli angeli, non avessi, diciamo, la loro, no, l'altra, sarebbe un morso del cuore, come un simbolo, un cimbalo che prega. E nella comunità di Corinto c'era questa preghiera, questa preghiera della glossolalia, che non si sa bene cos'è, cioè nel senso che poi si parla anche in qualche modo, si parla di lingue, cioè esprimere la preghiera in linguaggi che in qualche modo non si comprende immediatamente e che poi altre persone spiegano, no? E questi Corinti, cioè, ci tenevano tanto a questa, che gli piaceva molto, no? Anche se Paolo ha detto: io preferisco che magari ci siano molto meno che parlano in lingue, ma che ci sia uno che ti faccia capire, no? Che ti faccia capire quello che dici. Perché noi tante volte abbiamo questo senso del mistero, no? Delle cose che non comprendiamo, e ci sono i. Del latino. Intanto ricordate che quando c'era la Missa del Latino, prima del concilio, e io, non so se lo dicevo già l'altra volta, a casa di mia mamma ho trovato un libretto di mia nonna del 1929, che era un libro proprio per la messa, in cui le persone leggevano delle preghiere in italiano perché la liturgia non si capiva. No, il prete era girato verso l'altare, qui c'erano le palaustre, no? Si tendevano ancora a separare ancora di più, e lui parlava una lingua che la maggioranza dei cristiani non comprendeva, per cui pregavano altro. Però c'è il senso del mistero, no? Attenzione, la prima messa in assoluto era in ebraico. Era in ebraico. Perché? Perché i primi cristiani erano tutti Maria con te. Facciamo attenzione quando noi, in maniera un po' così, diciamo che una persona qua va, no? Ma non è che diciamo, no? Sei un rapino. E Maria era ebrea e la prima comunità cristiana che celebrava, no, la memoria della cena del Signore, che pregava in ebraico, in aramaico. Quella era la prima. Poi, sempre più, in greco. E quando a Roma non si capiva più il greco, hanno cominciato a pregare in latino. E c'erano quelli che dicevano: come si pregava in greco? Non si prega in latino. Non so se vi ricordo. E allora, vedete, no? Paolo dice: io posso parlare tutte le lingue degli angeli, degli uomini, eccetera, ma se non ho sono come un bronzo che si fonda, come un cimbalo che si fonda, uno strumento musicale, ma non una persona. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi la conoscenza, vedete, posso essere una persona dottissima, in ambito teologico, in ambito biblico, eccetera. E se fossi avessi tanta fede per trasportare le montagne, posso pensare che questo potrebbe essere anche qualcuno che fa anche quello che possono sembrare dei miracoli, dei fuochi straordinari, ma non avessi la vita, non sarei niente. E se anche avessi ucciso tutti i miei beni e consegnarti il mio corpo per avere l'altro, posso fare anche dei miei. Fare tante cose, tante attività, tante cose sociali, tante eccetera, ma non avessi la morte, a nulla mi serve. L'amore è magnanimo, l'amore è benevolo, non è invidioso, non si vanta, non si conserva. Vedete qui, lo sta descrivendo. Sta descrivendo la morte, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si dirà, non sta dicendo, attenzione, non sta dicendo siate così, Paolo, sta dicendo l'amore è così, l'amore, no, e magnano, molto bello questo, no? Avere questa comunità. Questo animo, un cuore che può contenere ogni nostro peccato, che può accogliere, che è più grande di ogni nostro peccato, che non c'è peccato che l'amore di Dio non possa perdonare e accogliere. E allora questo amore è Dio. Quindi lui sta presentando Dio, Dio e Gesù che viveva veramente. il brano delle beatitudini. Ricordate questo bellissimo brano delle beatitudini nella versione di Matteo e nella versione di Luca. Nella versione di Matteo, quello che conosciamo di più, si legge a volte anche il matrimonio, no? Beati i poveri in spirito, perché gli essi erano dei cieli, beati i vivi, perché erediteranno la terra, beati i misericordiosi, perché vi riceveranno misericordia, beati gli operatori di pace, no? Eccetera, eccetera. Beati i vivi, eccetera. Questo bellissimo brano, e che è un brano che anche quello, no? Cioè, letto così è bello, no? Beati coloro che piangono, perché saranno consolati, eccetera, eccetera. Uno, quando legge questo brano, quando ascoltiamo questo brano, normalmente ci diciamo bellissimo, bellissimo. Ma come si fa? Così. Sarebbe bello, eh? Sarebbe bello se riuscissimo, no? Ma come si fa? Allora, c'è questa interpretazione, c'è qualche fonte di sua presenza delle attitudini, ci sta dicendo dei comportamenti che noi dobbiamo vivere da cristiani, e lui dice come si fa, no? E tra l'altro ci direbbe anche che abbiamo un maestro esigentissimo, anzi anche troppo, perché se uno dice questa cosa è impossibile. Il cattivo maestro sarebbe uno che indica una strada che si dà in Gesù. Invece, le beatitudini parlano di Gesù, perché lui è beato. E beato in ebraico, termine asher in ebraico, significa vita piena, vita piena, felicità. E Gesù, presentando le beatitudini, sta presentando lui, perché lui è l'uomo pieno, capace di essere povero di spirito. Cosa significa? Significa essere libero dall'idolatria dell'accumulare dei danni, del porre la fiducia su proprio piede. Pensate, Gesù non è stato un misero, nel senso non era un povero che chiedeva l'elemosina all'uscita della chiesa, eccetera. Gesù era un artigiano, Gesù era un carpentiere, e come sappiamo gli artigiani si stanno lavorando nel minimo campo. E Gesù, il suo gruppo, c'era uno che teneva la casa, è finito male, ma c'era la casa su cui si riceveva le offerte. In che cosa è stata la povertà di Gesù? Che tutto quello che era e da verità lo ha condiviso. Cioè ha vissuto la sua vita e i suoi beni per le relazioni. E questo è Gesù. Noi sappiamo bene come quando si va a dividere le verità sono dolori. Perché la divisione dell'eredità a volte non divide solo i beni, ma divide le persone. E dimostra come per noi siano più importanti i beni delle persone, dei propri fratelli e sorelle. Cose che non accadono più, no? O se pensi di Gesù, ma non accadono più adesso. Questo accade. E allora Gesù era colui che sapeva piangere, perché si lasciava portare dal dolore degli altri. Gesù era il misericordioso, Gesù era l'operatore di pace. Misericordioso, qualcuno diceva, colui che si china sulle sofferenze e sulle problematiche, sulle volontarietà. Allora vedete, lui che è il beato vuole nella relazione con noi, no, trasmettere. Se ci pensate, l'unica cosa che può veramente incidere nei cuori delle persone, come anche nei nostri, sono state quelle persone che nella relazione con noi ci hanno voluto bene, ci hanno formato, ci hanno lasciato qualcosa dentro. E per Pensate che come volte noi ci rendiamo conto un po' di quanto delle persone che ci hanno voluto bene ci hanno lasciato dentro quando non ci sono più. Allora Gesù sapeva che nella relazione con lui che noi possiamo entrare in questa vita. Non come un modello esterno, no? Io veloce ti dico e voi fate. No, no, ma se lui che è beato nella relazione con noi ci presenta. E così in quel tempo è l'amore, è Dio, l'altro, che nella relazione con noi e con Dio si sta, con Dio come noi, può trasmettere a noi qualcosa, può farci. Può allargare il nostro cuore, può renderci più benevoli gli uni verso gli altri, può aiutarci a combattere l'invidia, che è uno dei motori di tante manifestazioni. L'invidia è una cosa veramente terribile, perché spacca, lontana, distrugge, e che a cui tutti noi, nessuno di noi, vaccinato in maniera al 100%. E non gonfiarci, ci aiuta a non gonfiarci d'orgoglio, ma ad accoglierci gli uni con gli altri in quello che siamo, senza doversi innalzare per imporre noi stessi, per affermare noi stessi. A non tener conto del male ricevuto, a non godere degli incentivi. Non godere di tutti, ma rallegrarsi della verità. Vedete, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, no? Cioè, non significa non vedere le cose che vanno, ma vedere in una prospettiva di, come dire, di speranza, di non lasciarsi abbattere, di portare quello che sta diventando. Non si può dire il male per schiacciare l'altro, per giudicarlo e schiacciarlo, si può dire il male per aiutare. Perché l'altro, no, possa provare a sollevare, a ripartire, a cambiare, come anche noi. E siamo in questa dinamica. E allora è questo amore che non andrà mai fine, le profezie scompariranno, le donne delle lingue cesserà e la conoscenza rimarrà. È interessante questo fatto dell'amore che non avrà mai fine, no? che poi alla fine delle relazioni diventerà di nuovo, dice ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e l'amore. Grande di tutto. Vedete, su questo, queste parole di Paolo dice poi l'amore rimarrà per sempre, e una volta ho ascoltato una riflessione di uno cristiano che diceva se l'amore rimarrà per sempre, allora, vedete, rispetto all'esperienza che tutti facciamo e chi, anche come me, ormai avanti negli anni, no, sono più giovane. E uno dice, e gli anni che ho vissuto prima? Dove sono andati? No, tutte le esperienze che abbiamo vissuto, tutto quello come una cultura, gli anni passati, il tempo fa avanti. Allora lui diceva, se l'amore è di noi, allora tutto quello che abbiamo vissuto, e che stiamo vivendo e che speriamo di vivere nella nostra vita. Dio lo ha già preso per sé. Rimane per sé. Non è certo. Non so spiegarvi di più questa cosa, cioè non chiedete di più. Però mi piace molto. Cioè mi piace molto pensare che le nostre esperienze del passato, cioè che il passato è giusto solo. Non è passato per te, ma in qualcosa e soprattutto tutto quello che siamo riusciti a vivere nell'amore, donato o ricevuto in tutte quelle esperienze in cui qualcuno ci ha voluto bene. Questo amore che abbiamo vissuto già è finito, già si eternizza, cioè io sto cercando di semplificare, per cui le mie parole, no? Però indicano, no? Mi piace poter sperare, che allora non è per tutto, è per sé, ma anzi il nostro passato è l'amore e custodito da Dio. Così allora, nel nostro presente e i giorni che avremo, e Dio ci sogni ancora in abbondanza, il nostro futuro, se cercheremo di vivere nell'arte, già superato. Già non c'è la nostra, già appartiene a Cristo Gesù. E allora, ecco, no? Questo mi sembra, come Giovanni diceva, la bellezza di questo brano così importante, che ci dice qualcosa di Dio per noi. Di Dio per noi. Quello che noi conosciamo di Dio e lo conosciamo nella sua opera di salvezza, cioè in quanto sentiamo il fascino della sua presenza e del mistero dell'amore, ne cogliamo la speranza, la centralità, l'importanza, e chiediamo al Signore di poter coinvolgere la nostra vita, le nostre relazioni e, se volete, anche i nostri peccati. Cioè, nel senso che poi ci sono delle cose che non riusciamo a superare. Ci sono, e non soltanto di alcune situazioni poi personali, eccetera, ma se ci pensate anche in quelle divisioni che non riusciamo a riconciliare, quelle relazioni spezzate, colpa dell'altro, colpa mia, più facile dire sempre colpa dell'altro, no? Ma che di fatto sono morte e non riusciamo a capire. Però anche questo, fosse solo con la preghiera, fosse solo con quel dolore che sentiamo quando andiamo a toccare quelle ferite, di dire: Signore, io non riesco, io non riesco, e non vedo speranza, non vedo prospettiva, eccetera. Tu hai vinto. E allora quella persona, quella situazione in cui io faccio fatica, non sento di riuscire ad amare, da cui mi sento pulito, eccetera, eccetera, te la chiedo. Perché tu sei, no, magari, benevolo, non invidioso, eccetera, eccetera, non cerchi il proprio interesse, non tieni conto del male, dici, tu sei questo. Allora che io con te, con i miei fratelli e sorelle, possiamo coinvolgerci sempre più con te e chiedere che questo nel nostro cuore e nel nostro cuore. Ecco, questo qualche parola su pure sappiamo che hanno vissuto di loro una grande crisi, una divisione, eccetera, e questo quale famiglia non ha problemi, no? E con fatica stanno andando avanti, stanno riprendendo, anche prendendo delle distanze, perché poi vedete, solo nei regni dei cieli le situazioni si risolveranno. Ma su questa terra, quello che per cui sapete, a volte quando proprio non si riesce a stare insieme, bisogna cercare la fraternità, no? Poi nel regno dei cieli il Signore si trasfigurerà, per cui anche loro hanno trovato una fraternità. E quel signo dice: e se dagli altri ci viene chiesto, vogliamo un segno manifesto che Cristo vive, cioè della serie che a volte si dicono, vabbè, fughe te cristiane dici che il tuo è ridotto, uno qual è il segno della divinità? Allora Cristo dice, il segno è che la sentiamo. E in questa attesa, Battista, nel suo amore, noi ci amiamo. Sarebbe meglio dire, noi tentiamo di amarci. Allora credo però che il segno di Cristo è risorto, è il segno di una comunità che sa che la religione no, c'è, ma che non si rassegna. E che nell'amore del Signore, in il suo perdono, sente, e risente, e risente, e risentirà sempre, sempre. Ricordate, Pietro mi dice a Gesù, maestro, fino a quante volte devo perdonare il fratello che pensa contro di me? Interessante, che Pietro dice, non è che dice io che no, non faccio gli altri che pensano contro di me, no? Quante volte devo e dice fino a 7 volte che pure no, non è male perché 7 volte diciamo e sappiamo che Gesù si risponderà in 70 volte no? Ma vedete qual è il problema di Pietro? Pietro dice 7, ma se avete detto 8 o 10 o 5 il problema è sempre lo stesso per Pietro, quale? Quello che a questo punto basta. Non si può perdonare. A un certo punto basta. E il Signore ci invita invece a entrare in una dinamica che lui ha verso di noi. Che lui ha verso di noi. Questa pratica adesso è anche difficile perché le cose non ne siamo tanti. Ma non so ancora se avete la pratica con le due dati completati, però non so se anche a voi, perché a me a volte uno dice ma non deve essere queste cose, non deve essere allora soltanto mi credi erano di più uno che faceva cambiare la voce però vedete anche queste cose che sono queste cose che sono però dall'altra parte è il Signore che continua a dirci io sono con te e li proviamo dice ma io sto già con te cioè come no questo amore che aspettiamo che l'amore del Signore è l'amore e sperare tutto spero tutto credo tutto e questo no, possa essere qualcosa che sempre più sperimentiamo